Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, Trump potrebbe decidere oggi la sospensione delle armi a Kiev. Londra, nessun accordo con Parigi sulla tregua di un mese. Intanto salgono le borse europee spinte dai titoli della difesa. Leonardo tocca il più 17%. Istat, nel 2024 pressione fiscale in crescita, in Italia al 42,6%, PIL sotto le attese del governo. Cinema, addio a Eleonora Giorgi, l'attrice aveva 71 anni, da Borotalco alla TV fino al racconto della malattia. Alla notte degli Oscar trionfa Anora con 5 premi, Gaza in primo piano con No Other Land. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Ucraina in primo piano. L'amministrazione Trump sarebbe pronta ad annunciare oggi la sospensione o l'annullamento degli aiuti militari a Kiev. Lo riporta il New York Times, che parla di un vertice tra lo stesso Trump, il segretario di Stato Rubio e il segretario della difesa Hegseth. Intanto, di ritorno da Londra, il presidente ucraino Zelensky conferma che sarebbe pronto a farsi da parte in caso di ingresso del suo paese nella NATO, ma di volersi in caso contrario candidare alle prossime elezioni, mentre Londra frena Parigi sull'ipotesi emersa dal vertice in Gran Bretagna di una tregua di un mese.
In cambio dell'ingresso nella NATO mi dimetterei, vorrebbe dire che ho portato a casa il risultato, replica Zelensky agli inviti della Casa Bianca, nemmeno troppo velati, di un passo indietro del leader ucraino, che invece dopo il vertice di Londra sarebbe pronto a tornare a Washington, convinto da Starmer a mettere da parte l'orgoglio e ad accettare l'iniziativa di Trump, terre rare in cambio di sicurezza, per portare alla corte del tycoon il piano su cui il premier britannico e il capo dell'Eliseo Macron hanno chiamato a raccolta 19 leader europei e globali e che prevede nuovi aiuti. Da un in stretta già messo sul piatto altri 2 miliardi, una coalizione di volenterosi, un mese di tregua per Kiev e truppe Made in Europe a presidio dell'auspicata pace con Mosca. Stiamo valutando il blocco delle forniture di armi a Kiev e l'accordo sulle terre rare in ogni caso non è più sul tavolo, è la doccia fredda che però arriva da Washington e anche il fronte europeo già si divide, con Londra che smentisce un accordo con Parigi per una tregua di un mese. Truppe italiane in Ucraina non sono mai state all'ordine del giorno, frena intanto Meloni, mentre per il premier ungherese Orbán a Londra c'era solo chi preferisce la guerra alla pace. Intanto il Cremlino fa sapere: dialoghiamo con gli Stati Uniti, ma continueremo a bombardare l'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi sui mercati europei una grande spinta arriva dai titoli del settore della difesa, con il vertice di Londra e le recenti decisioni di molti governi europei di aumentare la spesa militare, che fa crescere il valore delle società quotate.
Seduta da incorniciare in borsa per il settore della difesa, a partire a Piazza Affari da Leonardo Finmeccanica, che a metà giornata registrava un rialzo di oltre 10 punti percentuali, confermando così i record incassati lo scorso mese di febbraio, periodo durante il quale il gruppo ha messo a segno un guadagno di oltre 30 punti percentuali. A infiammare i mercati le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato dell'urgenza di riarmare l'Europa.
We urgently have to rearm Europe.
Argomento, ha detto, di cui tornerà a discutere al Consiglio europeo del prossimo 6 marzo. Il rally del settore ha contagiato anche altri attori europei della difesa. Sempre a Milano vola Iveco, che a metà giornata registrava una crescita del 7,5%. L'inglese Bae Systems ha segnato un balzo di 13 punti percentuali a metà seduta, mentre la tedesca Rheinmetall ha guadagnato circa l'11%, così come la francese Thales, che a metà giornata registrava numeri analoghi. Questa settimana si attende anche il responso sui tassi della BCE. Un eventuale taglio potrebbe rafforzare il trend positivo nella difesa in un mercato già in espansione. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia. Con la pressione fiscale in crescita e il PIL sotto le attese del governo, sono i numeri dell'Istat. Nel 2024 la pressione fiscale in Italia è cresciuta di oltre un punto, l'economia invece è cresciuta dello 0,7%, solamente meno dell'1 previsto dall'esecutivo.
L'economia italiana è cresciuta lo scorso anno dello 0,7%, meno dell'1% previsto dal governo in legge di bilancio e in linea con la crescita media modesta del PIL dell'Eurozona. Lo comunica l'Istat nei dati definitivi del 2024. Per quest'anno l'Istat ha previsto un più 0,8% nella crescita del PIL italiano, meno delle previsioni del governo e meno della crescita media dell'area euro. Restando al 2024, l'Istat segnala una crescita di un punto della pressione fiscale perché entrate fiscali e contributive sono cresciute più del PIL. Le buone notizie arrivano dai conti pubblici, un disavanzo PIL meglio delle previsioni, così come il debito pubblico, seppure in crescita, oltre il 135% del PIL. Torna poi, dopo gli anni del Covid, l'avanzo primario, cioè entrate superiori alle uscite al netto degli interessi sul debito. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i dati Istat, dice, confermano che la finanza pubblica è in condizioni migliori del previsto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora le condizioni di salute del Papa, che resta ricoverato al Gemelli in un quadro che resta complesso, con prognosi riservata, anche se non ci sono state nuove crisi respiratorie nelle ultime ore.
Il quadro clinico del Papa, pur complesso, è stabile e la crisi di venerdì scorso non ha comportato un peggioramento. La notte, la 17ª al Gemelli, è trascorsa bene. Non ha fatto più ricorso alla ventilazione meccanica, anche se continua la somministrazione di ossigeno tramite cannule nasali. Per quanto riguarda la polmonite bilaterale, la situazione, riferiscono fonti vaticane, è stabile. La prognosi resta comunque riservata, ma anche dall'ospedale il Papa continua a governare. In un messaggio inviato ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, Francesco parla della congiuntura che stiamo vivendo, segnata da guerre, cambiamenti climatici, epidemie, migrazioni. È necessario, scrive, ascoltare il contributo che viene dalle scienze, ma non sarà la tecnocrazia a salvarci. Di fronte alla progressiva irrilevanza degli organismi internazionali, poi, dobbiamo continuare ad impegnarci con determinazione per organizzazioni mondiali più efficaci, tali da assicurare il bene comune mondiale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca con il caso della morte di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni, trovata morta nel 2021 a Trieste. Bene, dopo una nuova perizia, la procura di Trieste sostiene che l'intero procedimento vada rivisto.
Che qualcosa non tornasse nell'ipotesi di suicidio di Liliana Resinovic era chiaro da tempo. Ora la nuova perizia impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, fa sapere la procura di Trieste. La nuova perizia stabilirebbe che Liliana sia stata uccisa per soffocamento, poi congelata. La donna, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 e fu ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, con due sacchetti di plastica in testa e altri due grossi sacchi per i rifiuti ad avvolgerle il corpo. Eppure, dopo mesi di indagini, la procura aveva chiesto l'archiviazione parlando di suicidio. Tutte le persone che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana devono essere sentite, dice il marito Sebastiano Visintin. Chiedo di essere sentito anch'io, non ho niente da nascondere. Di omicidio aveva parlato anche l'amico di Liliana, Claudio Sterpin, il quale da sempre sostiene che lei fosse decisa ad andare a vivere con lui. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Lutto nel mondo del cinema per la morte di Eleonora Giorgi, che si è spenta all'età di 71 anni, era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore. Dalla fine del 2023 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore e aveva raccontato la sua evoluzione anche in TV, conservando sempre il sorriso e invitando tutti a vivere senza sprecare il proprio tempo. Questo è il messaggio degli ultimi giorni di Eleonora Giorgi, ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno, ricordando la figura di questa attrice italiana. A proposito di cinema, però, la notte degli Oscar, sentiamo.
Long live independent film.
Yeah. Okay, thanks.
Lunga vita ai film indipendenti, dice Sean Baker, trionfatore della notte degli Oscar con Anora. 5 statuette per il film, 4 per lui: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Baker diventa il primo a vincere 4 premi in una notte per lo stesso film. Nel 1954 conquistò altrettanti premi Walt Disney, ma per titoli diversi. Da Nora anche la miglior attrice, Mikey Madison, 25 anni, la più giovane in oltre un decennio. The Brutalist porta a casa 3 statuette, colonna sonora, fotografia e miglior attore Adrian Brody.
I'm here once again to represent the
Rappresenta oggi il trauma della guerra, la sistematica oppressione e l'antisemitismo e razzismo. Il Medio Oriente è entrato anche nella cerimonia con i ringraziamenti per il premio al documentario No Other Land di un collettivo israelo-palestinese. Non saremo mai sicuri se gli altri non saranno sicuri, hanno detto Adra Sar Ballale Abraham, chiedendo al mondo di fermare la pulizia etnica del popolo palestinese e di proseguire con la liberazione degli ostaggi israeliani.
Slava Ukraine!
La serata si era svolta senza notazioni politiche, però, fino al saluto per l'Ucraina della premiatrice Daryl Hannah e dopo solo 3 ore di show, una battuta di Conan O'Brien implicitamente su Trump. In merito ad Anora, la storia di una pretty woman di Brooklyn che sposa il figlio di un oligarca.
I guess Americans are excited to see somebody finally stand up.
Gli americani saranno contenti di vedere che c'è qualcuno che riesce a tenere testa a un russo potente. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora lo sport con il calcio, a partire dalla giornata della 27esima domenica di Serie A, con la Lazio che ha sbancato San Siro battendo per 2-1 il Milan, che ha giocato in 10 dal 66esimo per l'espulsione di Pavlovic. Sentiamo il tecnico del Milan con Sessão ai microfoni di DAZN.
Il momento non è per niente facile. Lo sappiamo, i giocatori sentono un po' quello che è attorno al club, di niente, c'è una strada sola, lavorare, avere l'orgoglio massimo per questi colori che difendiamo e dare il massimo di ognuno tutti i giorni per cambiare la situazione, perché ci sono dei episodi anche, io non mi piace parlare di sfortuna, sennò è quello che è, ma ci sono episodi che succedono durante la partita che sono negativi per noi e decisivi per l'avversario.
E stasera si chiude il quadro della 27esima giornata con il posticipo alle 20:45 Juventus-Verona. 13:12 minuti, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina: Trump potrebbe decidere la sospensione delle armi a Kiev. Londra: nessun accordo con Parigi sulla tregua di un mese. Intanto salgono le borse europee spinte dai titoli della difesa. Leonardo tocca più 17%. Istat: nel 2024 pressione fiscale in crescita, in Italia al 42,6%, PIL sotto le attese del governo. Cinema: addio a Eleonora Giorgi, l'attrice aveva 71 anni, da Borotalco alla TV fino al racconto della sua malattia. E alla notte degli Oscar trionfa Anora con 5 premi, Gaza in primo piano con No Other Land. Eccoci qua, 13:14 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete scriverci per stare con noi, per commentare tutte le notizie della giornata. Ripartiamo con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, che torna a trovarci. Buongiorno, benvenuto Di Liddo.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, le notizie di queste ultime ore sono il fatto che, secondo la stampa americana New York Times, Donald Trump e anche con il segretario di Stato Rubio e il ministro della difesa Hegseth potrebbero decidere oggi il taglio delle armi a Kiev, anche di quelle forniture che erano già state approvate dall'amministrazione americana. Ci sono delle altre notizie, io però ripartirei subito da qua Di Liddo, perché la domanda che le faccio, abbiamo tutti ancora un po' negli occhi, nelle orecchie, insomma, quel momento, no, alla Casa Bianca, quel momento di tensione tra Zelensky e Trump e il suo vice Vance. Le chiedo, è questo l'esito di quell'incontro, di questa rottura? Cioè si va verso già oggi un annuncio di la fine del sostegno americano a Kiev, o invece, come sembra anche leggendo altre notizie, sotto traccia si sta invece cercando di ricucire quello che è stato comunque un momento di strappo importante venerdì scorso?
Assolutamente la seconda, si sta cercando di ricucire tutte le parti dell'apparato americano che non vogliono una rottura netta con l'Ucraina, e buona parte della diplomazia europea sta lavorando per cercare di convincere Trump a fare un passo indietro. Però è una pressione molto difficile da esercitare, perché Trump effettivamente si sente umiliato dall'atteggiamento di Zelensky, ha percepito l'atteggiamento di Zelensky come non riconoscente e soprattutto non ha accettato il fatto che alla Casa Bianca il presidente dell'Ucraina abbia difeso fino all'ultimo, anche con orgoglio, i punti a cui tiene di più politicamente, quindi le garanzie e di conseguenza la dignità del suo paese. Trump, che ha un modo di fare, un modo di porsi politico e non solo, molto assertivo, molto muscolare, non ha mandato giù questo atteggiamento e quindi immediatamente va con un atteggiamento ritorsivo, non potendo imporre dazi all'Ucraina, come invece ha fatto in altri casi, va con quello che nei fatti tiene in vita la resistenza ucraina, il supporto militare americano.
Ecco, ma è lecito immaginarsi un annuncio oggi, nel senso che riferisce il New York Times, o sarebbe comunque abbastanza clamoroso, perché Trump ci ha abituato ad avere posizioni negoziali, a cambiare posizione. Zelensky, prima un dittatore, poi dopo, il giorno prima dell'incontro alla Casa Bianca, ha detto: ma io non ho mai detto questo, con la Russia si tratta, però vengono rinnovate le sanzioni, cioè è tutto molto in movimento, come dice qualcuno, nessuno sa niente, no? Perché è tutto molto mobile. Ma è possibile immaginarsi già oggi un annuncio di questo genere?
Beh, è un'ipotesi che non va scartata, perché giustamente, come sottolineava lei, è tutto estremamente fluido, è tutto estremamente in movimento, e almeno stamattina, da quello che filtrava dagli ambienti statunitensi, Trump era deciso a fare l'annuncio oggi. Però la pressione che sta ricevendo è considerevole, quindi non è nemmeno da escludere il fatto che possa fare un passo indietro.
Senta, che cosa invece, andiamo al vertice di Londra, e tra l'altro, a proposito del vertice di Londra, oggi Londra precisa che l'ipotesi rilanciata poi da Macron dopo questo vertice, che ci sia un'intesa per proporre una tregua di un mese nel conflitto, non è una posizione comune, quindi c'è già una piccola frenata. Poi ci sono anche le dichiarazioni da sottolineare oggi di Zelensky a Sky News, cioè tornando proprio dalla Gran Bretagna, ha detto: se l'Ucraina dovesse entrare nella NATO io mi farei da parte, perché questo vorrebbe dire che ho raggiunto il risultato che mi ero prefisso. Ma se, come sarà con ogni probabilità, non per essere, diciamo, bassi nelle stime, non sarà così, non mi farò da parte, perché sì, ci saranno elezioni, mi ricandiderò. Al di là di questo, che cosa è uscito da questo vertice di Londra, nel quale l'Europa in qualche modo è andata a cercare di allargare il quadro delle complessità interne, facendosi coinvolgere da Starmer, da Londra, dalla Gran Bretagna, ma poi c'erano anche il Canada, c'era anche la Turchia.
Guardi, più ombre che luci, perché se è vero che i paesi europei non solo hanno ribadito il supporto alla resistenza ucraina, dall'altro i dettagli, le ipotesi che sono emerse sono piuttosto contraddittorie. Innanzitutto si è parlato di una coalizione di volenterosi, quindi di una forma politica che prevede la mobilitazione di pochi soggetti, e ovviamente questa formula va a colpire l'Unione Europea, che ancora una volta non si dimostra in grado di agire come un corpo politico unico e compatto e con ideali e strategie condivise. In secondo luogo, si è parlato anche di questa eventualità di pensare a una missione di pace, ma non si è precisato se questa missione deve essere di peacekeeping, quindi una volta raggiunto il cessate il fuoco e quindi per mantenerla la pace, oppure se è una missione di deterrenza, cioè creata per evitare che i russi continuino le operazioni militari. È una differenza fondamentale, come il giorno e la notte. Detto questo, bisogna aspettare quali saranno le decisioni del Consiglio europeo in materia di riarmo dell'Europa, perché quello sarà un elemento cruciale. Se si vuole sostituire gli Stati Uniti, e io lo dubito, come principale provider di sicurezza in Ucraina, bisogna mettersi sulle spalle un peso finanziario, politico e militare non indifferente. E viviamo giorni estremamente complessi e anche quello che è accaduto alla Casa Bianca ci fa capire come lo scenario interno ucraino in primis sia instabile, perché l'incontro è stato preparato, Zelensky sapeva benissimo cosa aspettarsi e nonostante questo ha voluto prendersi il rischio di uno scontro diplomatico. Quindi questo mi fa pensare che non va escluso a priori, non va esclusa l'ipotesi che Zelensky non voglia essere il presidente che firma la pace imposta e quindi sta creando le condizioni affinché a firmarla sia qualche altro e poi lui si possa ripresentare nelle prime elezioni post belliche con, diciamo, le mani pulite.
Dilido, l'ultima cosa che le chiedo riguarda in qualche modo anche la posizione dell'Italia, Giorgia Meloni, che diciamo ha tardato a prendere una posizione dopo lo scontro alla Casa Bianca tra Zelensky e Trump, evidentemente in imbarazzo sul fatto di continuare a difendere Zelensky come ha fatto sin qua, ma anche non allontanarsi da Trump, che è un suo alleato dal punto di vista politico. Dice Meloni: non bisogna dividere l'Occidente, cioè lavora per non aumentare, no, le divisioni. Ma se non è rivolto a Trump questo invito, a chi è rivolto? All'Europa? L'Europa marginalizzata da Trump dovrebbe in qualche modo accondiscendere? Glielo chiedo perché oggi il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, dice che le Nazioni Unite sono preoccupate per la direzione che ha preso gli Stati Uniti per quanto riguarda la vicenda in Ucraina. L'Occidente è già diviso o no, come dice Giorgia Meloni?
L'Occidente non è diviso, ma davvero poco ci manca, ma non solo per la politica individuale trumpiana, ma per quegli aspetti strategici che abbiamo discusso tante volte anche nella sua trasmissione. Gli Stati Uniti guardano ad un'altra parte del mondo come area prioritaria della propria politica estera. Se si vuole continuare ad avere un certo rapporto con gli Stati Uniti, bisogna vedere come si può contribuire a questa spinta verso l'Asia. Se l'Asia cresce, l'Europa come importanza diminuisce, quindi noi dobbiamo tornare a prenderci più responsabilità. Ma la parabola strategica è segnata. Laddove non ci sono interessi comuni, è ovvio che le alleanze vacillano. E oggi gli interessi di Stati Uniti e di Europa sembrano divergere più che convergere.
Marco Dilido, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie, buon lavoro, a presto. Vi ricordo anche che a proposito di una delle questioni citate, l'accordo sulle terre rare, che oggi il segretario americano al Tesoro Bessett dice non è all'ordine del giorno in questo momento, sembra sospeso non prima che sia firmato un accordo di pace. Ebbene, c'è il podcast di Radio 24 della serie Materie, Simone Spezia, Maurizio Melis, Sissi Bellomo, che parlano proprio della questione delle terre rare in Ucraina. Quindi vi ricordo che potete trovare questo podcast naturalmente sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme.
Cantante preferito?
Lucio Dalla.
È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica, in senso assoluto?
Lucio Dalla.
Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare?
No, no, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla.
Franco D'Assisti, buongiorno e benvenuto, Franco. Ciao.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Eccoti qua. Allora, ricordo Rosa Purpura ogni sabato alle 18:05. Questa era Eleonora Giorgi in Borotalco. Insomma, questo è stato uno dei, diciamo, degli apici, no? Da un certo punto di vista della carriera di Eleonora Giorgi, che aveva cominciato giovanissima anche con i grandi registi, con i grandi nomi come l'attuale Montaldo. Poi Montaldo aveva poi scoperto questa sua capacità di affiancarsi agli attori comici in questa lunga fase, appunto, come per esempio Borotalco di Carlo Verdone. Raccontaci un po' la vita di questa attrice italiana, che è morta a 71
anni. Assolutamente, guarda, è stata una carriera ben segmentata e ben, come dire, con un timing molto molto preciso, perché Eleonora Giorgi, ricordiamolo, classe 1953, aveva cominciato tra l'altro non accreditata, con una piccola particina, una piccola comparsa in Roma di Federico Fellini nel 72. Poi erano arrivate le commedie sexy, l'epoca delle commedie sexy, quindi Storia di una monaca di clausura, Appassionata, il bacio, eccetera, eccetera. Tanto che era arrivata anche la copertina di Playboy, un servizio integrale su Playboy, che in quell'epoca era qualcosa di importante, ma sembrava segnare la carriera in una certa direzione. Invece poi sono arrivati gli autori importanti, hai fatto bene a citare Giuliano Montaldo con L'Agnese va a morire, ma pensiamo a Cuore di cane di Alberto Latuà, da Dimenticare Venezia di Franco Brusati. Quindi una fase finale degli anni 70 su un cinema più impegnato, dove Leonora Giorgi aveva dimostrato di poter reggere anche il filone drammatico in termini di recitazione. Poi è arrivato Borotalco, di cui abbiamo sentito la clip, e lì si è aperta un'altra carriera, quella nelle commedie d'autore, non più quelle scollacciate dell'inizio degli anni 70, ma le commedie d'autore. Quindi davvero una, pensiamo a Grand Hotel Excelsior per esempio, per fare un altro titolo, Mia moglie è una strega. Ecco, davvero una carriera, dicevo, che ha dimostrato in fasi ben delimitate una poliedricità e una versatilità straordinaria per questa attrice, che poi a un certo punto è uscita un po' dai radar, si è cominciata a dedicare ad altro, ha fatto un paio di regie cinematografiche, ha fatto televisione anche con successi importanti dentro alcune serie, la ricordiamo anche però per Compagni di scuola, che è stato un altro film veramente memorabile. E insomma ci ha lasciato prematuramente, ma anche con una certa serenità. Gli ultimi suoi post degli ultimi giorni, l'ultima era di 10 giorni fa, diceva sono pronta ad andarmene, ma lo diceva con una sorta di pacificazione interiore che, ecco, forse è l'unica cosa che ci dà un po' di sollievo in questa giornata così triste.
Ascoltiamo invece, perché tra poco ne parliamo, La notte degli Oscar.
Se sposo un'americana, non devo più tornare in Russia.
Vuoi che diventi la tua mogliettina?
Non scherzo.
3 carati.
Perché non 4? O 5? O 6?
E questo è il trailer di Anora, Franco D'Assisti, che, insomma, credo aver sentito che è un record, 5 statuette.
Beh, è un record, diciamo, non è un record assoluto, però è un record di peso, no? Qualcuno diceva... per i calciatori importanti i gol non vanno contati ma vanno pesati. Ecco, per gli Oscar è la stessa cosa, in un certo senso, perché gli Oscar di Anora, che è stato non tanto a sorpresa, ma a sorpresa per quanto riguarda lo spessore delle statuette, sì, che ha portato a casa davvero il film che ha trionfato. 5 Oscar, però: miglior film, miglior regia, miglior montaggio, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura originale. Capite che sono il nocciolo del cinema, e quindi Sean Baker porta a casa davvero una nottata indimenticabile. Ed è interessante, per un autore molto delicato, anche con i suoi precedenti film ce l'aveva fatto vedere, ma anche fuori, dal, per il momento almeno, dal sistema degli studios, perché questo è un film, come si dice, indipendente, cioè un film che non è stato sovvenzionato da una delle grandi compagnie della produzione
americana. Capita raramente questo, capita abbastanza raramente.
Capita raramente, ed è forse anche un segnale importante in questa annata strana, dove per molti, compreso il sottoscritto, il film dell'anno era Emilia Perez, che però è stato oggetto, fammi dire, quasi di un regolamento di conti, perché una volta che sono usciti i post di anni e anni fa della sua attrice protagonista, Carla Sofia Gaston, avevamo capito che la strada nell'America di oggi, nella Hollywood di oggi, era chiusa per questo bellissimo film di Jacques Audiard, che aveva preso 13 nomination e ha portato a casa 2 Oscar. Ecco, sicuramente però è un vincitore importante, perché segna un altro scarto importante nei confronti dell'industria, cioè ci dice che si può fare un film da Oscar pesanti, anche spendendo poco, e poco relativamente ovviamente, e fuori dai circuiti appunto delle 7 sorelle, quindi in questo politicamente è un risultato importante.
Per i più distratti, Franco D'Assisti, che film è, che storia racconta?
Guarda, è un film, io quando l'ho visto a Cannes, dove ha vinto la Palma d'Oro, ricordiamoci, quindi non ha convinto solo l'Academy, ha convinto anche la giuria di Greta Gerwig a Cannes quest'anno, l'anno scorso. È una sorta di Pretty Woman 3.0, diciamo così. C'è la storia di una ragazza, una ragazzina che è molto giovane, che esercita all'interno di club nei quali si spoglia, fa lap dance, tutto quello che rimane a un filo dalla prostituzione, diciamo così, no? Comunque usa il suo corpo per lavoro, per tirar su dei soldi, scopriremo perché durante il film, e a un certo punto tra i clienti del suo locale, del locale dove lavora, arriva questo figlio di un magnate russo pieno di soldi, pieno di amici, pieno di vodka, ma assolutamente scellerato, che però le fa una proposta di quelle che non si possono rifiutare: stai con me una settimana, ti do $10,000. E in questa settimana succede che però qualcosa scocca fra i due, e lì comincia un altro film, perché i due in contumacia, come si fa in America, si sposano. La cosa non piace molto al magnate papà del ragazzo, che manda i suoi scagnozzi russi a cercare di farli fuori. Questo è un po' il plot condensato. Un film che è molto divertente, di grande intrattenimento, molto delicato, con una buona recitazione, una buona sceneggiatura e un bellissimo finale. Forse, ecco, ci si aspetta un po' di più, soprattutto a Cannes, per una Palma d'Oro, però devo dire che non è un Oscar buttato via, ecco, anche se forse quest'anno un paio di film, penso anche The Brutalist, avevano una struttura e uno spessore drammaturgico sicuramente maggiore.
Ricordiamo 3 statuette per The Brutalist, però io non ho più tempo, quindi mi fermo qua. Ringrazio Franco D'Assisti, grazie, alla prossima. 13:32, ci sono le informazioni di borsa e poi torniamo, perché poi nell'ultima parte di trasmissione, lunedì, c'è Giulia Crivelli con Effetto Mondo.